Uomini e profeti. Che cos'è un maestro? I quattro cardini della spiritualità. Con Vito Mancuso. Prima puntata. Socrate.
Buongiorno, buona domenica. Sono Vito Mancuso e oggi do inizio a una serie di quattro puntate dedicate a quattro figure straordinarie della spiritualità mondiale che sulla scia di Karl Jaspers, che ne parlava in termini di personalità decisive, io denomino i quattro maestri: Socrate, Buddha, Confucio, Gesù. Cercherò di cogliere quella che a mio avviso è la qualifica essenziale di ciascuno di loro. E in particolare sosterrò che Socrate fu un educatore, Buddha un medico, Confucio un politico, Gesù un profeta. Io penso che nella nostra esistenza tutti noi abbiamo bisogno di educazione, di guarigione, di armonia dei rapporti, di speranza in un mondo più giusto, e per questo parlo, studio e vi espongo in queste puntate i quattro grandi maestri. E lo farò non per conoscerli dall'esterno, come quando da turisti viaggiamo in un paese remoto senza nessuna intenzione di diventare come i suoi abitanti. Neppure però ve ne parlerò per diventarne discepoli, cioè accettare totalmente la loro autorità, l'autorità, gli insegnamenti di uno di loro. Il mio obiettivo è piuttosto acquisire conoscenze e motivazioni al fine di diventare sempre più consapevoli della propria esistenza e risvegliare dentro di noi il maestro più importante, il maestro interiore, il quinto maestro, ovvero, fuori di metafora, la nostra coscienza morale. Oggi iniziamo da Socrate, che nacque ad Atene nel 469 avanti Cristo e morì nella stessa città 70 anni dopo, nel 399, dopo essere stato condannato alla pena capitale mediante avvelenamento dal tribunale popolare. Condannato per cosa? Lo veniamo a sapere dal capo di imputazione presentato da un tale, si chiamava Meleto, con l'appoggio di altri due che si chiamavano Anito e Licone.
Meleto, figlio di Meleto, del demo Pito, contro Socrate, figlio di Sofronisco, del demo Alopece, presentò questa accusa e la giurò. Socrate è colpevole di non riconoscere gli dèi che la città riconosce e di introdurre altri nuovi esseri demonici. Inoltre è colpevole di corrompere i giovani. Pena richiesta, la morte.
In tutta la documentazione che riguarda Socrate, il testo in cui noi sentiamo maggiormente la sua voce è l'opera che scrisse Platone al fine di presentare l'innocenza del maestro e per questo intitolata Apologia di Socrate, cioè proprio difesa di Socrate. Si tratta della difesa che il filosofo fece di sé mediante tre discorsi rivolti ai giudici del tribunale popolare, un tribunale composto da 500 cittadini ateniesi. E siccome Socrate non era stato sottoposto a giudizio per un fatto concreto, ma per l'attività di tutta la vita, questa sua difesa viene a coincidere con la giustificazione di tutto il suo pensiero e di tutto il suo operato. Ebbene, verso la metà del primo discorso si trovano alcune parole nelle quali era chiuso, per me, il cuore del suo messaggio.
O cittadini ateniesi, io vi sono grato e vi voglio bene, però obbedirò più al Dio che a voi. E finché abbia fiato e sia in grado di farlo, io non smetterò mai di filosofare, di esortarvi e di farvi capire, così che a chiunque di voi incontri dirò quel tipo di cose che sono solito dire, ossia più o meno così. Ottimo uomo, dal momento che sei ateniese, cittadino della città più grande e più famosa per sapienza e potenza, non ti vergogni di occuparti delle ricchezze per guadagnarne il più possibile, e della fama e dell'onore, e di non occuparti invece e di non darti pensiero della saggezza, della verità e della tua anima, in modo che diventi il più possibile buona.
Forse a qualcuno non è sfuggita un'analogia molto interessante tra la frase di Socrate ubbidirò più al Dio che a voi è un passo del Nuovo Testamento in cui l'apostolo Pietro, trovandosi davanti al senato ebraico detto Sinedrio, affermò: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Le parole, le vediamo, sono del tutto analoghe, la sola differenza è che quelle di Socrate vennero pronunciate 4 secoli prima. Ora, io penso sia molto improbabile che Pietro avesse letto l'Apologia di Socrate e vi si fosse ispirato. È più probabile già che la conoscesse Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, che scrivendo in greco, per lettori ellenizzati, forse volle riprendere la citazione, ma più probabile ancora che si tratti di una semplice coincidenza. Perché a volte capita che gli esseri umani, di fronte a medesime situazioni, reagiscano allo stesso modo e trovino le stesse parole a dispetto della differenza di tempo e di spazio. Ma il passo ascoltato è importante soprattutto perché presenta l'obiettivo di Socrate: occuparsi dell'anima, perché diventi il più possibile buona. E vedete, buona in questo contesto non significa solo tenera, gentile, solidale, no. Prima ancora significa pulita, onesta, trasparente, vera. Ultimamente direi che significa bella. Secondo l'ideale greco della circolarità di kalos e di agathos, di bello e di buono, di bellezza e di bontà, concetti tra loro così legati da essere praticamente sinonimi e formare un unico termine, kalokagazia. E Socrate infatti un giorno disse: il bello e il bene sono la medesima cosa. Alcuni sottolineano che Socrate, con la sua bruttezza fisica, rappresentasse la più solenne smentita di tale ideale. E a quanto ne so, il primo a sostenerlo fu Nietzsche, che peraltro detestava Socrate, e lo detestava perché lo riteneva un traditore della vera essenza della grecità, che secondo Nietzsche stava nella forza fisica, nella forza morale, in generale nella forza, e che Socrate invece riponeva nel bene. Nietzsche però tralasciava di dire che la bellezza inseguita da Socrate era quella dell'anima o della coscienza, insomma la bellezza interiore, senza la quale nessuna bellezza esteriore è degna di essere denominata tale quando si tratta della bellezza di un essere umano. E che questa convinzione non sia solo platonismo, come avrebbe ribattuto Nietzsche, ma appartenga all'essenza stessa della grecità, lo conferma il fatto che anche Democrito, che era contemporaneo di Socrate, anzi 10 anni più giovane, e fu uno dei padri della filosofia atomista, ebbene Democrito affermava: la bellezza fisica è animalesca se non è congiunta all'intelligenza. Al riguardo è importante ricordare una preghiera che Platone attribuisce a Socrate, una preghiera rivolta al dio Pan.
O caro Pan, e voi altri dei che siete in questo luogo, concedetemi di diventare bello di dentro e che tutte le cose che ho di fuori siano in accordo con quelle che ho dentro.
Ecco la finalità di Socrate, non l'indagine sulla natura al fine di capirne le leggi, come era per i filosofi denominati presocratici, non l'erudizione, la tecnica dialettica al fine di ottenere successo in ambito politico e in ambito giuridico, come per i sofisti, ma piuttosto la bellezza interiore di quella dimensione che lui chiamava psiche, anima, e che noi possiamo anche chiamare coscienza. Indirizzandosi all'interiorità, Socrate esortava a mettere al primo posto non la ricchezza, non gli onori, non i piaceri, neppure il sapere, neppure l'erudizione, perché anzi diceva che la sapienza umana ha poco, nessun valore, e anzi aggiungeva che a ben vedere non esiste un sapiente, come si legge nell'Apologia di Platone. Il primato per Socrate piuttosto era la virtù, che lui denominava arete, ovvero di una sintesi si potrebbe dire così, una sintesi esistenziale fatta di onestà, giustizia, benevolenza, generosità. E questa disposizione di fondo, il bene più prezioso per Socrate. E al riguardo Senofonte scrive che a Socrate non premeva di rendere i suoi amici abili a parlare, abili ad agire, a fronteggiare una situazione. Riteneva, invece, che prima essi dovessero avere un retto sentire, in greco sofrosyne. Questa è la parola originaria che viene tradotta con retto sentire, sofrosyne. Ecco, per Socrate si tratta di avere anzitutto un retto sentire, cioè quel sentimento, quella disposizione di fondo, quell'accordo di noi con la realtà, quasi come se ci dovessimo sintonizzare con il reale. Ecco, quella sintonizzazione della nostra interiorità che non si preoccupa primariamente delle proprie prestazioni sociali, che non vive in funzione del cosiddetto successo, conformandosi alle aspettative degli altri, perché è chiaro, sono gli altri a tributare il successo. No, la personalità matura si preoccupa piuttosto di curare anzitutto la propria interiorità, prescindendo da quello che pensano o che vogliono gli altri. Curare la propria interiorità corrisponde all'operazione denominabile cura dell'anima. Pulire, risanare, nutrire il proprio mondo interiore in modo da metterlo in condizione di avere un retto sentire. Ecco altre parole di Socrate come vengono riportate dai memorabili di Senofonte.
Non essere così ignorante di te stesso, mio caro, e non fare l'errore che fanno i più. La maggioranza degli uomini, infatti, intenta a scrutare le faccende altrui, non si dedica ad analizzare se stessa. Non trascurare questo impegno, ma sforzati piuttosto di riflettere su te stesso.
Io penso che siamo sulla stessa linea di quanto insegnava Gesù quando diceva nel Vangelo di Marco: quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e poi perda la propria anima? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria anima? E penso che anche i primi due passi dell'ottuplice sentiero proposto dal Buddha, cioè la retta visione e la retta intenzione, abbiano direttamente a che fare con la cura della propria interiorità, a prescindere poi che essa venga denominata anima o in altri modi ancora. E quanto a Confucio, vedremo come il compito più importante della vita per lui consistesse esattamente nella coltivazione del senso di umanità che chiamava Ren, al fine di acquisire precisamente la nobiltà d'animo, la nobiltà interiore. Tornando a Socrate, quello che è certo è che per lui non esisteva tesoro più grande dell'interiorità e della sua giustizia, per preservare le quali si può anche bere il veleno e morire. Egli era così convinto del primato della giustizia da dichiarare che bisognasse fare di tutto per non commettere ingiustizia, e che anzi è meglio subirla l'ingiustizia piuttosto che commetterla. È qualcosa di estremamente controintuitivo. Perché? Ma perché è meglio subire che non commettere ingiustizia? Ma la risposta è la seguente: perché quando commettiamo ingiustizia verso gli altri, in realtà stiamo contaminando noi stessi, stiamo introducendo dentro di noi un'intenzionalità malvagia, iniqua, che si può paragonare davvero a una specie di virus che poi faremo molta fatica a debellare. Cioè, commettendo ingiustizia, feriamo gli altri esteriormente, ma infettiamo noi interiormente, e questo è molto più grave, ed è per questo che è molto meglio subire l'ingiustizia, perché è qualcosa, una ferita che rimane a livello esteriore, mentre se noi commettiamo ingiustizia, questa ferita diventa un'infezione interiore. Questo è un concetto decisivo dell'etica socratica. al cui proposito leggiamo adesso alcune parole tratte dal Critone, che è un dialogo giovanile scritto da Platone probabilmente subito dopo aver scritto l'Apologia di Socrate.
Neppure se si subisce ingiustizia, si deve rendere ingiustizia, come invece crede la gente, perché per nessuna ragione si deve commettere ingiustizia. Non bisogna restituire ingiustizia, né bisogna far del male ad alcuno degli uomini, neppure se, per opera loro, si patisca qualsiasi cosa. E bada, Critone, so che pochi soltanto sono e saranno di questa opinione.
Socrate era perfettamente chiaro che questo suo principio etico fosse del tutto controintuitivo. Era del tutto chiaro a Socrate che per comprendere queste cose, per comprendere questa profonda rivoluzione etica, bisognasse lavorare su di sé, scendere nella propria interiorità. Ma direi che ci ritroviamo sulla stessa linea operativa delle parole di Gesù. Le parole riportate nel discorso della montagna, quando Gesù diceva: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Ecco, vi è il medesimo rifiuto di commettere ingiustizia, anche, lo ripeto, quando si trattasse di renderla dopo averla subita. Perché rendendo ingiustizia dopo averla subita, pensava Socrate, pensava Gesù, noi in realtà infettiamo noi stessi. C'è da dire però che la motivazione tra Socrate e Gesù è molto diversa, perché nel caso di Gesù si tratta di amore del prossimo, mentre per Socrate si tratta più propriamente di amore di sé, di cura di sé. Cioè siamo lontani, siamo molto lontani dal radicalismo evangelico che auspica il rinnegamento di sé. In Socrate piuttosto è in gioco la cura autentica e integrale del sé, la cura amorevole della propria interiorità, la cui salute va preservata con attenzione, senza introdurre in essa nessun tipo di veleno, quali sono l'odio, l'astio, l'ira, il rancore e tutti gli altri sentimenti negativi che inevitabilmente derivano dal commettere ingiustizia. Noi non possiamo commettere ingiustizia senza sentire dentro di noi questa volontà di malignità, a volte di cattiveria, che appunto si dice come odio, astio, ira, rancore, eccetera. Ma precisamente questa è un'infezione, questo è qualcosa che fa male e non dovremmo farlo, ma lo ripeto, non per amore degli altri, questo è il pensiero di Socrate, ma per amore di noi, della nostra quiete, della nostra pulizia, della nostra igiene. Quindi ben lungi dal rinnegare se stessi, qui si tratta di amare con grande intelligenza se stessi e di farlo precisamente nel modo più avveduto, nutrendosi del bene ed evitando alimenti tossici. E quindi, se la domanda dell'etica è, come in effetti è, come devo vivere, questa è la domanda dell'etica, no? Si inizia un discorso etico quando uno chiede a se stesso: ma come devo vivere? Quando non si vive più sulla base di impulsi, sulla base di passioni, di pulsioni, di voglie, cioè, ma si cerca un criterio che vada al di là del proprio interesse immediato e che corrisponda alla giustizia. Allora uno chiede a se stesso: come devo vivere? Ecco, se questa è la domanda dell'etica, la risposta di Socrate è: devi vivere curando la tua anima. E la curi se la nutri di giustizia, se non commetti in alcun modo ingiustizia, e facendo in modo, per riprendere le parole che già abbiamo ascoltato, che diventi il più buona possibile, il più buona, cioè il più bella, la più bella possibile. È questa unione di bontà e di bellezza che costituisce la salute dell'anima. Ma che tipo di uomo, che tipo di essere umano era Socrate? Penso sia giunto il momento di soffermarci un po' su questa personalità così anticonformista, così anticonvenzionale, perché Socrate era esattamente un tipo completamente anticonvenzionale, che colpiva al primo sguardo chiunque lo incontrasse, chiunque lo vedesse, a partire dall'aspetto esteriore, la cui bruttezza fisica, già l'ho ricordata prima, è divenuta proverbiale. Quegli occhi sporgenti, il naso grosso, schiacciato, le labbra troppo pronunciate, una pancia molto più grande del dovuto. Però sappiamo anche che era forte, fortissimo, sano, vigoroso, praticava regolari esercizi fisici, anzi raccomandava a tutti di farli. Aveva una straordinaria resistenza al caldo, al freddo, alla fame, alla sete, a ogni tipo di fatica. Poteva stare a lungo senza dormire. Platone nel Simposio dice che una notte intera rimase in piedi senza dormire. E sempre Platone ci fa sapere che sopportava il vino come pochi e che nessuno mai lo vide ubriaco. Sappiamo anche che esercitò la vita militare tra il corpo ateniese detto opliti, cioè i soldati di fanteria pesante, e in questa veste partecipò con onore a 3 battaglie, la battaglia di Potidea, di Delio, di Anfipoli, e salvò la vita ad Alcibiade e ottenne anche una decorazione al valor militare. Insomma, non era un intellettuale come noi pensiamo normalmente gli intellettuali, no, niente di tutto ciò, anche se di per sé aveva un regime di vita molto semplice, al limite dell'austerità. Mangiava e beveva cose di poco prezzo, indossava sempre lo stesso mantello, sempre lo stesso, sia d'estate sia d'inverno. Camminava scalzo, anche sul ghiaccio camminava scalzo, così perlomeno ci racconta Platone. Tutto questo fa sì che i suoi avversari lo deridessero, dicendo che viveva in modo simile a uno schiavo. Aristofane definì il suo stile di vita miserabile. In realtà l'austerità ascetica di Socrate, per cui gli avversari lo denigravano, dovette giovare non poco alla sua salute, dato che, come scrive Diogene Laerzio, fu l'unico a non contagiarsi durante le frequenti pestilenze scoppiate ad Atene. E il riferimento è alla peste che imperversò dal 430 al 426 e che nel 429 causò la morte di Pericle. Il mestiere del padre di Socrate, che si chiamava Sofronisco, era quello di scultore, e il mestiere della madre, poi ritorneremo su questo, era levatrice. E quindi la famiglia di Socrate si collocava in quello che oggi noi potremmo chiamare piccola borghesia, quindi non era povero, piuttosto voleva vivere e viveva di fatto con austerità e non percepiva alcun compenso per il suo insegnamento. E viveva accettando gli aiuti dei discepoli più benestanti e così manteneva se stesso e la famiglia. Tra l'altro, a proposito di famiglia, le fonti ci dicono che sposò 2 donne, Santippe e Mirto. Anzi, probabilmente prima venne Mirto e poi Santippe, anche se alcuni sostengono che visse con loro contemporaneamente. Le cose non sono molto chiare al riguardo, e anche il pensiero di Socrate sul matrimonio non è molto chiaro al riguardo, visto che, interrogato se bisognasse sposarsi o no, lui rispose in questi termini: guarda, in entrambi i casi ti pentirai. Cioè, se ti sposi a un certo punto non lo vorrai essere più, se non ti sposi a un certo punto rimpiangerai di non esserti sposato. Morale? Morale, ognuno è infelice della propria condizione. Sappiamo che ebbe 3 figli, 3 maschi, Sofronisco, Meneseno e Lampocle. Dei primi 2 la madre fu Mirto, dell'ultimo Santippe. Però vedete, più che alle donne, Socrate era sentimentalmente sensibile agli uomini, in particolare ai bei giovani da cui era fisicamente attratto, anche se tutte le fonti concordano nel dire che egli si curava della bellezza delle anime e si asteneva dai rapporti sessuali. Anzi, a questo riguardo gli viene ricordato sia da Platone sia da Senofonte quale esempio di rigorosa padronanza di sé, un termine che in greco si dice enkrateia e che a quanto pare fu coniato dallo stesso Socrate. Padronanza di sé, rigoroso autocontrollo. A Socrate piaceva molto scherzare, secondo quel modo diventato famoso detto ironia socratica. Il termine greco per ironia deriva dall'aggettivo eiron, che in prima battuta significa imbroglione. L'ironia quindi si connota come un inganno e direi che leggendo le fonti si ottiene spesso l'impressione che Socrate usasse questo suo modo di parlare, di interrogare, detto appunto ironia socratica, come una trappola. E dal punto di vista politico? Dal punto di vista politico fu equidistante, direi, tra le 2 fazioni in lotta, gli oligarchici da un lato e i democratici dall'altro. Però fu messo a morte dal regime democratico. Socrate, in realtà, riguardo alla politica, si rifiutò sempre di prendere parte attiva all'agone politico. Perché? Ma lui dice perché sentiva dentro di sé una misteriosa voce, una voce divina, lui diceva, che glielo vietava rigorosamente. E con questo tocchiamo un aspetto decisivo della personalità di Socrate, che è precisamente la dimensione religiosa, alla quale lui fu estremamente sensibile. E a questo riguardo ascoltiamo come egli descrive nella Apologia di Platone la misteriosa voce divina che si manifestava talora dentro di lui.
In me si manifesta qualcosa di divino e di demonico, quello che anche Meleto, facendosene beffe, ha scritto nell'atto di accusa. Questo che si manifesta in me sin da fanciullo è come una voce che, allorché si manifesta, mi dissuade sempre dal fare quello che sono sul punto di fare e invece non mi incita mai a fare qualcosa. È appunto questo che mi distoglie dall'occuparmi di affari politici.
Ricorderete nel capo di imputazione l'accusa di empietà, ma direi che alla luce di queste parole e di questa esperienza tale accusa va decisamente precisata, perché se l'empio è un ateo che nega l'esistenza di Dio o che lo bestemmia, per Socrate, che coltivava sistematicamente il rapporto con il divino, e non si può parlare, direi, in nessun modo di empietà. Piuttosto si deve parlare di eresia. Ben lungi dall'essere un ateo, Socrate era giunto a una religiosità così intensa, così personale, da non poter essere più soddisfatto del rapporto con la divinità esercitato convenzionalmente dai più secondo la religione tradizionale, e per questo ricercava altre vie più dirette, più autentiche, più esperienziali, diverse da quelle convenzionali e quindi necessariamente bollate come eterodosse, come eretiche. Se ci pensate, si tratta di quanto capitò a molti altri spiriti liberi, tra i quali ricordo Margherita Porete, Meister Eckhart, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Baruch Spinoza, mistici direi di nessuna chiesa e di nessuna sinagoga. Rimanendo sull'esperienza religiosa, direi che per la formazione del pensiero di Socrate ebbe molta importanza una massima che campeggiava sulla facciata del tempio di Apollo a Delfi, molto nota, la massima che dice «conosci te stesso». In greco gnosisi auton, in latino noscet ipsum. In origine sembra si trattasse di un ammonimento a tenere presenti i limiti della condizione mortale degli esseri umani, cioè conosci te stesso, la tua provvisorietà, il fatto che devi morire, conosci la tua condizione mortale. Questo il Dio ammoniva ai mortali che salivano verso il suo tempio. Da Socrate la massima venne però intesa come un'esortazione ad approfondire la natura dell'essere umano. Questo mistero di un pezzo di materia che si scopre radicalmente diverso da ogni altro pezzo di materia, a causa della sua interiorità, della sua vita interiore, fatta di emozioni, sentimenti, ideali, capacità creative. E così l'ammonimento, conosci te stesso, prese a trasformarsi in una domanda. Io chi sono? In quanto essere umano, io cosa sono? Cosa sono? E la risposta di Socrate la conosciamo già. Tu sei la tua anima. C'è qualcosa che rende ognuno di noi irriducibile a ogni altra manifestazione dell'essere. E volendo denominare questo qualcosa, Socrate parlava di anima, psiche. O ne possiamo parlare anche in altri modi. Cuore, io, sé, ego, mente, coscienza. A me piace molto il termine coscienza, in particolare coscienza morale. L'importante comunque, al di là dei termini, è che non perdiamo la possibilità di riconoscere il mistero che conteniamo, quell'energia consapevole in cui consiste la nostra interiorità. A questo Socrate esortava: indagate voi stessi, concentratevi sul mistero che contenete, vivete quindi in funzione del bene e della giustizia. Per questo Senofonte scrive che a Socrate non premeva di rendere i suoi amici abili a parlare, ad agire, a fronteggiare una situazione, ma riteneva che anzitutto dovessero avere un retto sentire. E in queste parole c'è tutta la differenza tra l'istruzione fornita dai sofisti e l'educazione proposta da Socrate, laddove la prima, l'istruzione, fornisce strumenti, è la stessa radice, sentite, istruzione e strumenti, e il verbo latino instruire dice esattamente allestire, preparare per, ed esattamente si intende l'essere umano come un qualcosa che va preparato, istruito, reso uno strumento. Mentre la seconda prospettiva, la prospettiva di Socrate, la prospettiva educativa, plasma sentimenti, vuole far sì che ci sia un retto sentire, che è la base della personalità matura e risanata. Cioè quella personalità che non si preoccupa primariamente delle proprie prestazioni sociali, di essere appunto uno strumento, di avere successo e quindi di conformarsi alle aspettative degli altri, ma che al contrario si preoccupa anzitutto di curare la propria interiorità. È questo a cui Socrate mirava, curare la propria interiorità, curare la propria anima, come ho già detto, metterla in condizione di avere un retto sentire. E se ci pensate, siamo sulla stessa linea di quanto insegnava il Buddha, siamo sulla stessa linea di quanto insegnava Confucio, come vedremo, siamo sulla stessa linea di quanto insegnava Gesù quando diceva: quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e poi perde la propria anima. Socrate intese la sua filosofia come un'educazione dell'anima, ed è in questa prospettiva che Jaeger, il grande Werner Jaeger, uno dei più autorevoli studiosi del Novecento, della grecità, lo definisce la più grande personalità di educatore apparsa nella storia del mondo occidentale. Socrate toccava l'interiorità, quell'energia libera e indeterminata che si muove dentro ogni essere umano e che costituisce il mistero della libertà. Socrate educava la libertà mediante un metodo che nelle fonti viene descritto con tre immagini. Sono molto belle questa descrizione che possiamo trarre della pedagogia socratica. Queste immagini, due di animali e una di un mestiere femminile. L'immagine del tafano, della torpedine marina e della levatrice. Tafano perché le continue e assillanti domande risultavano una seccatura simile precisamente a un fastidioso ronzio e forse a ancora più fastidioso prurito. Tale pedagogia si rivelava ancora più difficile da sopportare perché talora giungeva a paralizzare l'interlocutore, come successe a un giovane che si chiamava Menone e che per questo arrivò a paragonare l'azione di Socrate su di lui al morso paralizzante della torpedine marina. Tutto ciò cosa mostra? Mostra che l'azione di Socrate lasciava una profonda ferita nell'interiorità di chi la subiva, perché in primo luogo si traduceva in una confutazione. Lui ne parlava in termini di elenkos. Però questa ferita faceva vedere che in realtà tu non vedi, faceva sapere che in realtà tu non sai. E quindi alla fine fa vedere, ti fa vedere, diviene una specie di rivelazione, una rivelazione oscura che non consegna luce, consegna tenebre, certo, e tuttavia a suo modo ti illumina, perché libera dalle false opinioni, dai falsi pregiudizi. Ne viene che la ferita provocata da Socrate si trasformava così in una feritoia, in un'apertura visiva. E questa apertura dolorosa, praticata nell'ego, dalle parole, dalle obiezioni e dalle confutazioni di Socrate, si poteva ingrandire, poteva diventare un varco. E succedeva così che da chi l'ascoltava alla fine uscisse qualcosa. Ed eccoci così alla vera e propria arte educativa, educere, tirare fuori. Quell'arte che consiste, come indica l'etimologia del verbo latino, esattamente nel tirare fuori. E quindi siamo arrivati alla terza immagine usata per descrivere l'operato di Socrate, l'arte precisamente della levatrice, che in greco si dice maieutica, perché maia significa appunto levatrice, che era il mestiere della madre di Socrate, che si chiamava Fenarete. E come sua madre aiutava le donne gravide a sgravarsi partorendo figli, così Socrate aiutava i giovani gravide a sgravarsi partorendo idee. Per questo ho sostenuto che Socrate, nella sua intima essenza, fu un educatore e che tutta la sua filosofia fu in funzione dell'impresa educativa. I due pilastri concettuali della sua filosofia sono virtù, da un lato, e anima, dall'altro. E l'opera socratica si gioca nel collegare questi due pilastri, dando vita a una specie di ponte, il cui nome è educazione. Collego la virtù all'anima, faccio diventare l'anima virtuosa e ottengo precisamente l'educazione. Questo fece Socrate tutta la vita. Dedicò la sua vita a questa impresa educativa, la stessa impresa che lo condusse alla morte. Ora, quello che vorrei dire è che l'esito dell'educazione socratica non è per nulla scontato. Cioè, noi veniamo educati, veniamo svuotati innanzitutto dalle false idee, dalle false opinioni, e che cosa rimane? Non lo sappiamo che cosa rimane. Non siamo sicuri dell'esito di questa azione educativa così fastidiosa come un tafano, così paralizzante come la torpedine marina, e tale da estrarre qualcosa. Ma questo qualcosa che esce non possiamo definire a priori che cosa sia. Lo mostra nel migliore dei modi la storia degli effetti della filosofia socratica, la storia delle scuole filosofiche che sono scaturite dalla filosofia di Socrate, che da un lato presentano la scienza di Platone e della sua scuola denominata appunto Accademia, e dall'altro l'antiscienza di un altro discepolo di Socrate che si chiamava Antistene e della sua scuola detta cinica è da intendersi proprio nel senso etimologico dal termine greco che significa cane, perché questi filosofi vivevano così come vivono i cani, in maniera del tutto naturale, senza adattarsi in alcun modo alle convenzioni della società. E penso che tutti che mi state ascoltando abbiate in mente a riguardo soprattutto la figura di Diogene di Sinope, il cinico più celebre, e che Platone definiva un Socrate impazzito. Ora, la germinazione parallela di platonismo e di cinismo dalla filosofia di Socrate cosa insegna? Ma precisamente quanto argomentavo prima, cioè che l'esito della liberazione dall'ignoranza, quindi l'esito dell'educazione socratica, non è assolutamente garantito. Quello che avviene è che siamo liberati dalle catene che ci tenevano al sicuro in un determinato porto, un porto della nostra mente convenzionale, della nostra religione o della nostra ideologia politica, insomma quel porto in cui tutti più o meno nasciamo, ciascuno alla sua maniera. Siamo liberati da questo porto, siamo consegnati, direbbe Dante, allo gran mar dell'essere, ma se questo ci condurrà al naufragio oppure a un porto più bello oppure a un porto più brutto, tutto questo non lo sappiamo. Che cosa esce? Che cosa nasce dall'azione educativa di Socrate? E nasce la consapevolezza della nostra ignoranza. Anche noi, come Socrate, cominciamo a sapere di non sapere, anche se bisogna chiarire che non si tratta di grossolana ignoranza, perché primo sappiamo che non sappiamo e secondo sappiamo quello che non sappiamo. Occorre quindi parlare come di una ignoranza istituita, che sa in cosa consistono le materie fondamentali della vita, senza tuttavia ritenere di possedere a loro riguardo nessuna certezza. Si tratta cioè di quel sapere denominabile dotta ignoranza, un'espressione che originariamente risale a Sant'Agostino, che viene ripresa mille anni dopo da Niccolò Cusano nell'opera omonima denominata precisamente De docta ignorantia del 1440, e che Jaspers rinnova nel Novecento con la sua filosofia, ma che nella sua origine e nella sua essenza, questa dotta ignoranza, è precisamente, prettamente socratica. Ma attenzione, se il sapere fondamentale è ignoranza, questo significa che tale sapere non consiste in un contenuto, ma consiste in un metodo, ed è il metodo di chi, consapevole che non sa, vuole tuttavia sapere Perché, come disse Socrate ai suoi giudici, una vita senza ricerca non merita di essere vissuta. E in questo voler giungere a un sapere di per sé irraggiungibile, nasce un sapere fatto non di contenuti, ma consistente in uno stile, in una disposizione della mente che si chiama onestà intellettuale. Ecco, Socrate, al fondo, comunica l'inquietudine dell'onestà intellettuale. Vedete, di solito quando si parla di salvezza, ci si riferisce all'ambito religioso, dove le diverse religioni propongono la loro salvezza e parlano di vita eterna, di unione con Dio, deificazione, reincarnazione, liberazione dal ciclo delle rinascite e così via. E si ritiene in questa prospettiva che la differenza sostanziale corra precisamente tra chi crede in Dio e chi no, tra chi postuli una dimensione trascendente dell'essere e chi no. Io penso però che esista anche un altro modo di intendere la salvezza, non meno importante, forse, anzi, più importante. Penso cioè che la salvezza e il fatto di poterla ottenere o perdere riguardi anche questa nostra vita terrena nella sua più concreta immanenza. Lo dico perché sono convinto che anche in questa vita terrena si può fallire. Possiamo perderci come esseri umani, possiamo fallire come esseri umani. Magari riusciamo, si riesce economicamente, culturalmente, politicamente, ma si fallisce come esseri umani. E perché? E perché non si raggiunge la vita autentica, cioè quella vita senza menzogne, senza ipocrisie, senza servilismi, senza spettacolo. Non si diventa trasparenti come un vetro pulito, si rimane sempre appannati, sporchi, non si vive per sé, si vive in funzione degli altri. Mentre la salvezza, umanamente, direi laicamente intesa, è esattamente questa trasparenza, diventare un vetro pulito. Quindi, in conclusione, secondo me, il messaggio di Socrate è che l'arte della navigazione è più importante dell'approdo. Cioè, se navighi bene come essere umano, sei salvo. È questo che noi veniamo a capire, a sentire dalla filosofia di Socrate. Cioè, sei salvo nel senso che salvi la tua umanità, assolvi l'incarico che ti ha consegnato, Socrate avrebbe detto, il Dio. Noi potremmo dire la natura, noi potremmo dire il destino, ciascuno dica quello che vuole, ma assolvi l'incarico che ti è stato consegnato dalla vita. Rispetti la voce che risuona in te e che Socrate chiamava daimonion e che ciascuno può chiamare come ritiene, io la chiamo coscienza morale, e quindi non tradisci la missione più importante. La salvezza cioè è nel metodo, nell'arte della navigazione, nell'arte del vivere da esseri umani. Con questo concludo questo incontro su Socrate. Ringrazio la redazione di Uomini e Profeti, ringrazio Gina Collauto dallo studio di Roma per l'assistenza tecnica, così come Emanuele Righi dallo studio di Bologna sempre per l'assistenza tecnica. Domenica prossima ci occuperemo del Buddha, del suo essere un medico, della sua diagnosi e della sua terapia. Un cordiale saluto e una buona domenica a tutti da Vito Mancuso.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini. In redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Giuseppe Cederna. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uominieprofeti@rai.it. Tutte le puntate disponibili su Rai Play Radio o sul sito di Radio 3.